Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. 25 novembre, quando lo stupro è un'arma di guerra. Nel Sudan, sconvolto dalla più grave crisi umanitaria al mondo, migliaia di donne e bambini sono vittime di violenza di genere. Ucraina, mentre i negoziati per un accordo tra Mosca e Kiev continuano, il piano per la pace statunitense spacca l'amministrazione americana. La peggior crisi economica mai registrata, l'occupazione israeliana in Cisgiordania e la distruzione a Gaza hanno provocato un crollo senza precedenti dell'economia palestinese, riportando il paese indietro di decenni. A Dunkerque non si vive, si sopravvive. Sulle coste francesi la situazione umanitaria delle persone migranti peggiora, giorno dopo giorno lo Stato non si assume le sue responsabilità. Lo scandalo di pedofilia che ha sconvolto il vescovo di Cadice è un caso senza precedenti nella Chiesa spagnola. Rubrica sportiva, dopo 52 anni la nazionale di calcio di Haiti si qualifica per i mondiali, un risultato storico e prezioso per un paese distrutto dalla violenza. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Oggi 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, e noi a Esteri andiamo in Sudan, dove la violenza di genere e lo stupro usati come arma di guerra sono all'ordine del giorno. Nel mezzo della crisi umanitaria più grave del mondo, migliaia di donne e bambini sono vittime di un conflitto che si consuma anche sui loro corpi. La ONG italiana CESVI lavora sul campo per offrire supporto psicologico alle donne e alle loro famiglie. Noi ne abbiamo parlato con Stefano Pizziali, direttore generale di CESVI.
Teniamo presente che stiamo parlando della più grande crisi umanitaria a livello globale in questo momento, con quasi 30 milioni di persone che hanno un bisogno di assistenza umanitaria. Si tratti di acqua, di cibo, di accesso alla salute o di protezione, comunque il numero complessivo delle persone interessate sono circa 30 milioni. Di questi circa la metà sono bambini. Tra questi bambini poi c'è una percentuale importante, che è quella costituita dai bambini sotto i 5 anni, che sono alcuni milioni. Ecco, CESVI nel paese ha avviato un programma piuttosto articolato, un programma che prevede, proprio perché in conflitti come questo la violenza sulle donne, la violenza sui bambini è parte delle armi di guerra per creare paura e terrore nel campo dell'avversario, tutte le persone sfollate hanno comunque maturato dei traumi importanti. Per cui il nostro lavoro consiste nel cercare di accogliere queste persone in aree protette, per prevenire poi tutte le conseguenze a breve, a medio e lungo termine che la violenza può aver esercitato su di loro. Stiamo parlando quindi di persone che possono aver assistito a stupri di massa, a violenze dirette nei confronti degli adulti, oppure hanno proprio loro stessi subito violenza sessuale. Lo stupro è un'arma di guerra purtroppo ampiamente usata all'interno di questo conflitto. Per cui l'intervento di CESVI è rivolto soprattutto a queste persone all'interno del settore della protezione e della salute mentale. In concreto, il nostro lavoro consiste nel creare degli spazi protetti nei quali, accanto all'intervento sanitario, che anch'esso è importante, ci si occupa anche dell'aspetto della salute mentale. Per cui luoghi in cui accanto al centro di salute ci siano degli spazi dignitosi in cui le donne, i bambini e le bambine possano essere trattate ed entrare in contatto con degli operatori specializzati. All'interno di questi centri noi garantiamo acqua pulita, possibilità di avere accesso a cibo e naturalmente tutto un lavoro di protezione per queste persone, che può essere sia comunitario sia individuale. Importantissimo è quello comunitario, perché lavorando su un gruppo di persone si riesce a fare in modo che il gruppo stesso diventa uno strumento di recupero per le persone più fragili all'interno del gruppo. Però tutto questo a volte non è sufficiente, per cui lavoriamo anche con azioni di intervento psicosociale nei confronti delle persone più traumatizzate.
Ma che tipo di storie, insomma, adesso senza scendere eccessivamente nel dettaglio, ma per capire, per far capire a chi ci ascolta di che cosa stiamo parlando, queste, nello specifico, le donne che trattate, insomma, che incontrate, che tipo di storie hanno alle spalle?
Il primo elemento che va ricordato è proprio questo. Il nostro principale interlocutore o beneficiario di un nostro programma è una famiglia in cui il capo famiglia è una donna, molto giovane tante volte, con due o tre bambini, se non di più, da seguire. E i ragazzi dai 12-13 anni sono spesso a loro volta arruolati per combattere, e quindi abbiamo un gruppo di donne che quindi devono a trovare delle forme di resilienza in un rapporto paritario e paritetico con le loro compagne di sventura. Ecco perché per noi è importante ascoltarle, farle parlare, farle rivivere i traumi che hanno vissuto, fare in modo che possano liberarsi di tutto il male che hanno subito, perché se loro riescono a trovare un minimo di resilienza e di sostegno anche nella comunità con le altre donne che vanno a creare, ecco che possono prendersi cura dei loro bambini più piccoli. Ecco, le storie che ci raccontano a volte sono anche storie non particolarmente drammatiche, però hanno perso oppure non vedono più i loro compagni, i loro mariti da mesi se non da anni, perché molti uomini maschi, anzi la stragrande maggioranza, sono stati arruolati da una delle due parti in guerra, per cui molte donne ci raccontano di questa sofferenza di farsi carico i bambini più piccoli, che dipendono integralmente dal loro supporto. Poi ci sono i casi più gravi, purtroppo, di donne che hanno assistito a violenze perpetrate nei confronti di altre donne, o anche che hanno subito a se stesse delle violenze. Questi sono casi che vanno trattati con estrema attenzione, perché la possibilità di recuperare sul piano psicologico, come sappiamo, è inversamente proporzionale alla tempestività con cui si interviene e anche alla capacità di rivivere e superare il trauma sentendosi in un luogo protetto.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Gli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto oggi di ritenere che un accordo sulla guerra in Ucraina sia molto vicino, anche se non ha fornito altri dettagli. Zelensky, presidente ucraino, ha fatto sapere oggi che Kiev è pronta ad andare avanti con l'accordo di pace sostenuto dagli Stati Uniti, quello rivisto ai negoziati di Ginevra, e che è pronto anche a discutere i punti più delicati con il presidente Trump. Per il momento però Mosca resta ferma sul piano in 28 punti. Intanto questa questione sta anche spaccando l'amministrazione statunitense. Sentiamo Roberto Festa.
Quando la settimana scorsa è emerso il piano in 28 punti che l'amministrazione americana ha sottoposto agli ucraini per far finire la guerra con la Russia, J.D. Vance, il vicepresidente, lo ha immediatamente sostenuto, spiegando su X che è ora di vivere nel mondo reale e non in uno di fantasia. Marco Rubio, il segretario di Stato, lo ha invece bollato come una lista di idee potenziali. Le due diversissime reazioni mostrano chiaramente la spaccatura che in tema di Ucraina domina nell'amministrazione americana. Il piano in 28 punti era stato concepito e negoziato con i russi da Steve Witkoff, l'inviato di Trump, e dal genero del presidente Jared Kushner. Sono gli stessi due che hanno negoziato la, diciamo così, tregua a Gaza, che poi tregua in fondo non è, perché a Gaza Israele continua a combattere e i civili continuano a morire. Comunque, l'Ucraina non è Gaza. Da un punto di vista geopolitico, la guerra in Ucraina coinvolge una serie di questioni globali, non solo regionali, globali, che riguardano tra l'altro proprio gli alleati europei, pochissimo disponibili a lasciare che Russia e Stati Uniti mettano fine alla guerra a modo loro e sulla testa proprio di ucraini ed europei. Comunque la pubblicazione del piano ha rivelato come nell'amministrazione americana scorrano sull'Ucraina due posizioni che almeno sinora non hanno trovato un punto d'incontro. Da un lato c'è il mondo più vicino a Donald Trump, desideroso che la guerra finisca il più presto possibile, pochissimo sensibile alle richieste europee, anzi decisamente sospettoso degli europei. Appartiene a questo mondo sicuramente J.D. Vance, il vicepresidente, e poi il segretario alla difesa, Pete Hegseth, e tutta una serie di esponenti di nuove leve della politica americana, per esempio Daniel Driscoll, il segretario all'esercito, che proprio Trump e il suo MAGA hanno fatto entrare nelle stanze del potere a Washington. È stato proprio Driscoll, amico anche personale di J.D. Vance, ad andare nei giorni scorsi a Kiev per cercare di vendere ai militari ucraini il piano americano. L'altra corrente che sul conflitto in Ucraina domina nell'amministrazione è quella che fa capo a Marco Rubio, silenziosamente, senza mai venire allo scoperto e allo scontro con Donald Trump. Rubio ha guadagnato influenza nell'amministrazione, diventando anche il consigliere alla sicurezza nazionale, oltre a essere segretario di Stato. Rubio è legato agli ambienti più tradizionali della politica estera americana, atlantisti, segnati ancora dall'idea degli Stati Uniti guardiani del mondo o esportatori di democrazia nel mondo, idee ancora prevalenti soprattutto tra i senatori repubblicani. Non è un caso che proprio diversi senatori repubblicani, due tra tutti Mitch McConnell del Kentucky e Don Bacon del Nebraska, abbiano giudicato molto negativamente il piano in 28 punti dell'amministrazione, definendolo una completa resa ai voleri di Mosca. È a questi ambienti che Rubio si è rivolto, spiegando che i 28 punti erano solo l'inizio della discussione e non un ultimatum inviato a Kiev e agli alleati europei. È con questo spirito che Rubio è partito per Ginevra, dove ha dissolto molto di ciò che c'era nel piano originario americano, in particolare la cessione alla Russia di tutto il Donbass e la riduzione per dimensioni e potenza dell'esercito ucraino. I negoziati, dicono ora ucraini e americani, continuano. Quello che è quasi certo è che la Russia non potrà accettare i nuovi termini mediati da Rubio a Ginevra. Quello che è altrettanto certo è che le due linee della politica americana sull'Ucraina continuano a scontrarsi senza trovare un punto d'intesa, senza quindi riuscire a costruire consenso attorno ad una proposta unitaria e convincente.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Un rapporto pubblicato oggi dalle Nazioni Unite, l'economia dei territori palestinesi occupati è precipitata nella peggiore recessione mai registrata in qualunque luogo. Due anni di operazioni militari e restrizioni hanno vanificato decenni di progressi nello sviluppo. Nel 2024 il PIL palestinese è tornato al livello del 2010 e il PIL pro capite a quello del 2003. A Gaza il PIL si è contratto dell'83% rispetto al 2023 e in Cisgiordania l'espansione degli insediamenti e le restrizioni alla circolazione continuano a frammentare il territorio, compromettendo l'economia, il commercio, gli investimenti e riducendo l'accesso alla terra, alle risorse e ai mercati. E sulla situazione in Cisgiordania sentiamo Allegra Paceco, avvocata per i diritti umani a capo del West Bank Protection Consortium.
Life under foreign military rule is oppression.
Vivere sotto un regime militare straniero è oppressione e ci stiamo avvicinando a 60 anni di questa situazione ed è per questo che i palestinesi dicono da decenni che l'occupazione deve finire. Quando sei controllato da un esercito straniero non hai alcun controllo sulla tua vita. Anch'io vivo in Cisgiordania, quindi lo sperimento in prima persona. Non hai sicurezza, non sai cosa succederà quando vai a dormire la notte. La tua casa può essere sotto posta a sequestro dall'esercito israeliano. I tuoi cari potrebbero essere portati via. La tua casa può essere distrutta e tu potresti essere colpito e ucciso. Ogni notte, ogni giorno succede e ancora non si vede la fine. Allo stesso tempo, nelle città abbiamo molti raid dell'esercito israeliano e poi nei villaggi e nelle aree rurali, oltre alle attività dell'esercito israeliano, abbiamo coloni israeliani armati che stanno devastando villaggi, città e aree rurali palestinesi. palestinesi. Questi raid sono stati sempre più violenti. Palestinesi sono stati uccisi, le loro case sono state bruciate, i loro mezzi di sussistenza distrutti. Quando i coloni invadono questi luoghi, dicono alla comunità di andarsene. Invadono questi luoghi per cacciare via la gente. Già 53 comunità che sosteniamo sono state sfollate completamente o almeno parzialmente. E stiamo parlando di migliaia di palestinesi che sono fuggiti per salvarsi la vita a causa dei raid dei coloni. Nelle città, l'esercito israeliano ha sfollato 35.000 palestinesi a gennaio da diversi campi. E quindi abbiamo avuto sfollamenti di massa da entrambe le parti in tutta la Cisgiordania. I palestinesi non sono protetti da questa violenza. Quando un colono fa irruzione in un'abitazione palestinese, se il palestinese spinge il colono fuori dalla sua stessa casa, potrebbe essere arrestato per averlo aggredito, potrebbe essere ucciso, e tutti questi casi sono accaduti. Spesso l'esercito partecipa o rimane a guardare mentre i coloni attaccano. All'autorità nazionale palestinese non è permesso entrare nel 60% della Cisgiordania per proteggere i palestinesi. È un territorio precluso. Anche la comunità internazionale non protegge i palestinesi. E come ho appena detto, l'autodifesa non è un'opzione. Quindi cosa resta ai palestinesi? E questo è uno dei motivi per cui ci appelliamo alla comunità internazionale. Abbiamo bisogno di protezione internazionale per i palestinesi. Il presidente Trump assicura che l'annessione non avverrà, ma il mio messaggio al presidente Trump è che l'annessione è già in corso. L'annessione significa controllo permanente da parte della potenza occupante. Gli insediamenti sono una forma di annessione, sono controllo e acquisizione permanenti. Assistiamo a enormi lavori di scavo, a enormi investimenti. Assistiamo a continue annessioni e sempre più aree sono più vulnerabili all'annessione. 70 chilometri quadrati di Gerusalemme Est e la Cisgiordania sono stati annessi a Israele. La Cisgiordania non vuole essere il prezzo e il premio del cessate il fuoco a Gaza. Abbiamo bisogno di stabilità in Cisgiordania tanto quanto abbiamo bisogno di stabilità a Gaza. Abbiamo bisogno della fine del controllo israeliano. È stato dichiarato illegale dalla Corte Internazionale di Giustizia. Dobbiamo andare avanti e sostituire l'occupazione israeliana con un percorso verso lo Stato palestinese e l'autodeterminazione. By the International Court of Justice, we need to move on and replace the Israeli occupation.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Si parla di migranti in Francia, il luogo più citato è Calais, ma a Dunkerque la situazione è se possibile peggiore. E ora 6 ONG francesi hanno annunciato di aver intentato una causa contro lo Stato francese per violazione dei diritti umani degli oltre 2.000 migranti che sopravvivono in campi di fortuna intorno a Dunkerque. Sentiamo Veronica Gennari.
Dalla fine degli anni 90, sulla costa nord della Francia si consuma una crisi umanitaria e migratoria. Migliaia di persone arrivano nella regione seguendo le principali rotte migratorie europee, sperando di poter arrivare nel Regno Unito. Nel corso degli anni, però, la politica franco-britannica si è indurita, ostacolando le partenze in direzione delle coste inglesi, ma allo stesso tempo rendendo ostile la permanenza su quelle francesi. Così, i rifugiati si trovano a vivere in campi improvvisati, senza beni e servizi primari. Gli umanitari che lavorano sulla costa hanno un detto: a Dunkerque e a Calais le persone non vivono, ma sopravvivono. Calais è diventato simbolo di questa crisi, anche e soprattutto tramite la cosiddetta giungla, un grande accampamento che contava fino a 6.000 persone, sgomberato dal governo francese nell'autunno del 2016. Ma la crisi umanitaria della Francia del Nord non si limita a Calais e si estende anche alle città limitrofe. A 40 km di distanza sorge Dunkerque, dove le associazioni umanitarie danno l'allarme. Davanti allo stallo e all'indifferenza, 6 associazioni che lavorano sul territorio hanno deciso di presentare un ricorso d'urgenza, Référé Liberté in francese, al Tribunale Amministrativo di Lille, per chiedere al giudice di constatare la grave e illegale violazione delle libertà fondamentali commessa dall'amministrazione. Le associazioni vorrebbero che lo Stato adottasse misure immediate e durature per garantire il rispetto dei diritti dei rifugiati presenti alla frontiera, in attesa dell'apertura di vie di accesso sicure e legali verso il Regno Unito. Le persone rifugiate sono tenute in condizioni di forte precarietà alla frontiera e lo Stato non risponde ai loro bisogni primari. Così, le 6 associazioni hanno portato lo Stato davanti al Tribunale amministrativo di Lille tramite un référé liberté. È una procedura d'urgenza che indica quanto la situazione sia grave. Non si può più aspettare per chiedere allo Stato delle misure che pongano rimedio alle violazioni dei diritti umani. La voce che avete sentito è una militante dell'associazione Human Rights Observers, che mette l'accento sull'emergenza della situazione di Dunkerque. Ma cosa significa davvero vivere da rifugiato sulla costa nord del paese? Diane Leon, coordinatrice del programma Nord Littoral dell'associazione medico-umanitaria Médecins du Monde, condivide alcuni dei problemi che le persone in situazione di precarietà nella regione devono affrontare quotidianamente. Quello che succede a Dunkerque ora è una situazione che abbiamo vissuto a Calais qualche anno fa. Abbiamo circa 2.000 persone abbandonate a loro stesse in campi informali, che dormono nei boschi, in zone senza riparo, spesso sotto delle tende, a volte solo sotto dei teli. E in questi piccoli campi, che si sono formati un po' ovunque su diverse municipalità intorno a Dunkerque, ci sono dunque persone che non hanno accesso all'acqua, non hanno accesso alle docce, ai bagni e che non hanno accesso né all'informazione né alle cure. Sono davvero sole. Per rispondere alla crisi umanitaria, diverse associazioni si mobilitano quotidianamente, ma questi sforzi non bastano e spesso sono anche ostacolati. Nella regione è infatti in atto una politica definita come zéro point de fixation, letteralmente nessun punto di fissazione. Espulsioni e sgomberi sono quasi quotidiani, volti a impedire la stabilizzazione delle persone nella regione. Félicie Pénéron, coordinatrice di Utopia 56 a Grande Sainte, ne parla ai microfoni di Radio Popolare.
Un grand mur de 1,5 km.
In questo momento si sta costruendo un grande muro di mattoni alto 1,5 m, quasi impossibile da scavalcare, che costringe le persone a lunghe deviazioni, quindi a camminare per ore solo per avere accesso all'acqua. Abbiamo tantissime testimonianze di persone che ogni giorno si trovano a bere acqua non potabile da un canale, che non mangiano per diversi giorni. Tutto è organizzato in modo da isolare le persone e metterle in condizioni impossibili.
Adesso andiamo in Spagna, dove uno scandalo di pedofilia che ha colpito il vescovo di Cadice è un caso senza precedenti per la Chiesa spagnola. Sentiamo Giulio Maria Piantedosi.
Non si tratta di un caso di pedofilia qualunque. Lo scandalo che ha travolto il vescovo di Cadice, Rafael Zornoza, rappresenta un caso senza precedenti nella Chiesa spagnola. È la prima volta, infatti, che un vescovo viene indagato dalla Chiesa per abusi su un minore successivamente rimosso dal suo incarico. L'indagine, avviata 4 mesi fa dal Dicastero per la Dottrina della Fede di Roma, riguarda accuse risalenti agli anni 90, quando Zornoza era sacerdote e rettore di un seminario alle porte di Madrid. La vittima, allora 14enne, ha denunciato che il prelato si sarebbe introdotto nella sua stanza di notte, toccandolo e baciandolo, abusi che sarebbero proseguiti per anni. Secondo la denuncia, il vescovo di Cadice avrebbe giustificato gli abusi parlando di un'amicizia intima e avrebbe persino indirizzato il giovane verso una terapia di conversione quando gli confessò la propria omosessualità. La Santa Sede, dopo giorni di incertezze e pressioni mediatiche, ha deciso di accettare la rinuncia di Zornoza, presentata in passato per raggiunti limiti di età, trasformandola così di fatto in un atto disciplinare. In un primo momento la Conferenza Episcopale Spagnola ha difeso la presunzione di innocenza del vescovo e alcuni membri hanno minimizzato il caso. Solo quando è arrivato alla stampa, Roma ha deciso di dare un passo decisivo, sospendendo il vescovo e nominando un amministratore apostolico per la diocesi di Cadice. Le rivelazioni degli ultimi anni mostrano infatti in Spagna una lunga storia di negazione e opacità, con oltre 1.500 sacerdoti accusati e quasi 3.000 vittime documentate da indagini giornalistiche indipendenti. La vicenda è destinata a lasciare una ferita profonda nella Chiesa spagnola. Mentre la Santa Sede sta valutando seriamente la questione del fenomeno in Spagna, dove per anni si è sostenuto che il problema fosse marginale, ma le reticenze, i silenzi, il tentativo di minimizzare l'entità degli abusi ormai in Spagna non reggono nemmeno una settimana.
In chiusura andiamo ad Haiti con la nostra rubrica sportiva, ma prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
It's over! Haiti has got the news! It's a moment 50 plus years in the making!
Prima di poter festeggiare, i calciatori di Haiti hanno dovuto aspettare il risultato finale della partita tra Honduras e Costa Rica. Pochi minuti di attesa, prima che il segnale di chiusura, liberassero tutta la loro gioia in abbracci ed esultanze. Nel 2026 la nazionale di calcio di Haiti tornerà ai mondiali. È un ritorno storico, 52 anni dopo la prima e unica partecipazione all'edizione del 1974. A raccontare l'enormità dell'impresa di questo piccolo, minuscolo movimento calcistico non è però tanto il tempo che ci è voluto per centrare una nuova qualificazione, sono le condizioni di vita degli haitiani che hanno reso questo storico risultato sportivo qualcosa di infinitamente più prezioso. Haiti vive da anni una delle crisi umanitarie più gravi e profonde che ci siano al mondo. Tra guerre tra bande, calamità naturali, estrema povertà, le istituzioni non esistono più. Dal 2021, da dopo l'assassinio del presidente Jovenel Moïse, l'instabilità, se possibile, è ancora peggiorata. Illegalità e violenze sono così tante e così tanto diffuse da costringere anche la nazionale di calcio a giocare lontano da Haiti. Il commissario tecnico, il francese Sébastien Migné, in un anno e mezzo non ha mai messo piede sull'isola. La maggior parte della squadra è formata da calciatori che giocano negli Stati Uniti o in Europa. Alcuni atleti sono nati e cresciuti all'estero, da genitori haitiani. La vittoria 2-0 contro Nicaragua, che insieme al quasi contemporaneo pareggio tra Honduras e Costa Rica è valsa la qualificazione, è stata conquistata sull'isola di Curaçao, a circa 800 km da Port-au-Prince, la capitale di Haiti. Moltissimi in città hanno seguito la partita e festeggiato la qualificazione, ci ha raccontato Gabriele Regio, responsabile dell'organizzazione umanitaria AVSI, ad Haiti.
Sono stati 90 minuti di gioia in un periodo di tremenda crisi. È stato veramente emozionante vedere che per 90 minuti almeno tutto il paese ha guardato nella stessa direzione con l'unico obiettivo di che la squadra nazionale si qualificasse. Quello che normalmente sentiamo a Port-au-Prince, che sono spari delle bande armate, in questi 90 minuti sono stati spari, diciamo, più fuochi d'artificio di felicità. Per quei 90 minuti veramente c'è stata, fra virgolette, un po' di pace. È stato veramente un momento di festa.
La pace e una vita dignitosa restano sogni lontani per la popolazione haitiana, spiega Gabriele Regio. L'impresa della qualificazione ai prossimi mondiali di calcio ha regalato un raro e fragile momento di felicità collettiva.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.